Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nonostante la guerra lanciata da Twitter contro l'ISIS, costata minacce al numero uno della società Jack Dorsey e ai dipendenti, gli account che operano sul microblog per conto dei terroristi del califfato sfiorano i 50.000. Lo rivela uno studio americano secondo il quale questo dato è riferito agli ultimi tre mesi del 2014. Gli analisti stimano almeno 46.000 account pro-ISIS, per lo più localizzati nei territori occupati dai militanti in Iraq e Siria, ma anche in Arabia Saudita. Tre quarti dei loro Twitter operano utilizzando la lingua araba, mentre uno su cinque utilizza la lingua inglese. In media ogni account ha circa 1.000 follower, numero abbastanza alto considerando la media degli utenti di Twitter. Anche dagli smartphone partono i tweet di propaganda, per il 69% da telefonini Android, per il 30% da iPhone e per l'1% da BlackBerry. La maggior parte di questi account è stata creata nel 2014 e il numero è in aumento nonostante gli sforzi diretti del microblog per tentare di arginare la propaganda jihadista sulla sua piattaforma. Anche dopo le minacce dirette del califfato ai dipendenti della compagnia e al suo cofondatore Jack Dorsey, Twitter non si è fatta intimidire e solo negli ultimi giorni ha sospeso circa 2.000 account legati all'ISIS e ai suoi sostenitori. Nota della redazione, a suo tempo facemmo una riflessione circa l'uso del satellite a diffusione diretta, il DBS, da parte di note TV di propaganda, la televisione di Saddam Hussein, quella dell'Iran e quella di Gheddafi, e per contro il presidente dell'Eutelsat Beretta affermò che il satellite era solo un mezzo, come il telefono, e non si poteva limitarne l'uso. C'è da chiedersi se un account su Twitter o su Facebook, oramai usato come telefono, possa essere negato anche se per motivi validi come questi. Ciò che atterrisce è l'intuizione che avevamo avuto già in passato, la guerra delle onde che dall'etere si è trasferita sul web, sui social network e ci entra in casa direttamente, suscitando non poche preoccupazioni, non più l'est europeo ma oggi i paesi arabi. A quartier generale di Apple esisterebbe un laboratorio segreto dove Cupertino ha testato con grandi aziende come BMW e Facebook le app per il suo smartwatch. È una delle ultime indiscrezioni in vista del lancio ufficiale di Apple, dell'Apple Watch, avvenuto lunedì scorso 9 marzo a San Francisco. È il prodotto più personale che Apple abbia mai fatto, con migliaia e migliaia di ore di valutazioni e test, ha spiegato il designer dell'azienda John Ivey al Financial Times, svelando anche qualche particolare in più. Avrà la funzione Glance, che permetterà di visualizzare sul quadrante informazioni in tempo reale su meteo, borsa, eventi del calendario e tante altro, senza dover prendere l'iPhone dalla tasca. Da qui si evince che il dispositivo non sarà autonomo, ma sarà usato in abbinamento allo smartphone della mela. L'Apple Watch arriverà in diverse versioni e prezzi e per quella più costosa a 18 carati, come si suol dire, Apple Watch Edition. A quanto pare Apple ha persino sviluppato un nuovo procedimento metallurgico che rende il metallo due volte più duro e resistente dell'oro normale. L'esperimento di Google come operatore mobile virtuale potrebbe arrivare negli Stati Uniti entro fine marzo, ma non per tutti, sarà disponibile solo per coloro che hanno un Google Phone, ovvero l'ultimo Nexus 6 fabbricato da Motorola Mobility. La descrizione arriva dal Wall Street Journal, che aggiunge qualche dettaglio in più rispetto alle intenzioni annunciate lunedì scorso dal vicepresidente di Big G, Sundar Pichai, al Mobile World Congress. Durante il suo intervento alla fiera di Barcellona, Pichai aveva rivelato che Google è al lavoro con i suoi partner per diventare operatore mobile virtuale, un soggetto che, appoggiando sempre a strutture di reti esistenti, offre suoi piani tariffari agli utenti, un po' come avviene anche qui in Italia con i vari operatori TIM, Vodafone, eccetera, e che il servizio sarebbe partito come esperimento nei prossimi mesi negli Stati Uniti, dove Big G ha all'attivo un progetto per la fibra ottica. Apple Pay, il sistema di pagamenti via iPhone disponibile negli Stati Uniti, è stato colpito da un'ondata di pagamenti fraudolenti in cui sono stati usati dati di carte di credito rubati di recente nelle grandi distribuzioni. Lo riporta dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi il Wall Street Journal, citando fonti anonime. Circa l'80% delle transazioni illecite hanno riguardato prodotti costosi e beni rivendibili acquistati negli stessi negozi della Apple. Il sistema Apple Pay, precisa il quotidiano, non è stato vittima di un attacco hacker. I truffatori hanno semplicemente inserito negli iPhone i dati rubati delle carte di credito e in seguito hanno fatto acquisto tramite lo smartphone senza bisogno di esibire le card alla cassa. I dati delle carte di credito sono stati sottratti con attacchi informatici a negozi come Home Depot e Target. Home Depot a settembre ha reso noto che 56 milioni di carte potrebbero essere state compromesse a seguito di un attacco informatico ai suoi terminali protrattosi per 5 mesi. Alla fine del 2013 un attacco similare a Target aveva interessato 40 milioni di carte di credito. I giorni scorsi esperti del settore avevano lanciato un allarme sulla Apple Pay, ponendo l'accento sulle responsabilità delle banche che avrebbero verificato e autorizzato in modo poco scrupoloso l'aggiunto di carte di credito sugli iPhone degli utenti. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.